weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta 105 FM da parte di Luca Zunan al microfono. Ringraziamo in console Roberta Maccaroni che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni sabato, per chi ci ascolta in replica la domenica mattina, ci porta a spasso per il centro Italia, in particolare per il Lazio, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi ci recheremo non lontano da Roma, in un paese molto noto, legato ad un santo che verrà ricordato tra qualche giorno, e questa volta vi ho dato degli elementi. Sapete che non vi dico mai all'inizio il nome del paese, però in questo caso credo che abbiate già capito. Comunque, lasciamo ancora qualche dubbio, tra poco scopriremo insieme il nome del paese. Invece, come sempre, vi leggo alcuni dati di uno dei santi ricordati in questa giornata, il 17 marzo, parliamo in particolare di San Corrado di Baviera, di Chiaravalle, adesso vedremo meglio, monaco ed eremita. Corrado nacque a Ravensburg in Svevia attorno al 1105 da Enrico IX di Welf. Enrico divenne nel 1120 duca di Baviera succedendo al fratello Guelfo V. Tra gli avi di Corrado bisogna annoverare San Corrado di Costanza. Da ragazzo si istruì negli studi superiori e nella disciplina ecclesiastica in diritto canonico e civile, ma in quel periodo il suo animo si infervorò ascoltando la predicazione di Arnoldo, abate cistercense di Morimont. Comprese allora che la sua vocazione era quella monastica e, trasgredendo alle aspettative della famiglia, abbandonò gli onori del proprio rango per abbracciare ancora adolescente la severa regola dell'ordine cistercense presso Morimont. Poco dopo, Arnoldo avviò una spedizione in Terra Santa per la fondazione di un monastero, coinvolgendo i monaci di Morimont. All'inizio del 1125 però Arnoldo morì all'improvviso e l'impresa fallì. Corrado però proseguì da solo il pellegrinaggio, attratto dal fascino mistico della terra di Gesù. Varcò le Alpi e, raggiunta la Puglia, visitò i santuari di San Michele sul Gargano e di San Nicola a Bari, tappe obbligate per i pellegrini diretti in Palestina. Tuttavia, sfinito dal viaggio, intrapreso con mezzi di fortuna, si ammalò prima di imbarcarsi e trovò rifugio presso la comunità benedettina di San Maria ad Criptam, nell'agro di Modugno, nella diocesi di Bari. Corrado visse gli ultimi mesi della sua breve vita in una grotta adiacente alla cappella, facendo esperienza di monachesimo eremitico, pregando, digiunando e dormendo sulla roccia nuda. Egli suscitò grande ammirazione nella gente del posto, che cominciò subito a ricorrere alla sua intercessione. Corrado morì probabilmente nell'inverno tra il 1125 ed il 1126, poco più che ventenne. Questi sono alcuni dati riguardanti San Corrado di Baviera, monaco ed eremita, ricordato nella giornata del 17 marzo. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale insieme con Lucio Battisti.
Genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Gentilmente, senza strappi al mare. del mio amico, con le mani sporche d'olio, capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza strappi al motore, e tornare a viaggiare, e di notte con i fari illuminare, chiaramente la strada per saper dove andare, con coraggio, gentilmente, gentilmente, gentile, dolcemente viaggiare.
E questo era Lucio Battisti con Viaggiare, sì, viaggiare. Noi viaggiamo, non andiamo tanto lontano da Roma, ma ci spostiamo in maniera decisa a livello proprio di suggestioni, di importanti atmosfere. Andiamo, forse l'avevate capito, visto che vi avevo parlato di un paese non lontano da Roma, che ricordava un grande santo tra pochi giorni, e quindi credo che la maggior parte dei nostri ascoltatori abbiano fatto il collegamento con San Benedetto, ovviamente, e quindi Subiaco. Andiamo a Subiaco per capire che cosa accadrà fra qualche giorno. Ovviamente il 21 marzo è una delle grandi giornate dedicate a San Benedetto. Allora capiamo che cosa accadrà a Subiaco grazie alla presenza di un nostro gradito ospite, possiamo dire quasi ormai un amico della Radio Vaticana in diretta, il presidente dell'associazione Pro Loco di Subiaco, Giorgio Orlandi. Buongiorno presidente.
Buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi.
Grazie a voi.
Ci fa molto...
l'opportunità che mi date di parlare della mia cittadina.
Ci fa molto piacere, del resto l'avevamo colta questa anche passione proprio, oltre naturalmente alla competenza per parlare di Subiaco. E allora ci dica che cosa accadrà fra qualche giorno in occasione di San Benedetto in un paese così legato alla figura del santo come Subiaco, presidente.
Bene, beh, Subiaco è già tutto in fermento perché fra qualche giorno, come lei ha detto, è la festa di San Benedetto e quindi è l'evento più importante per i sublacensi. Il santo che ha vissuto 30 anni qui nella nostra cittadina ha lasciato il segno con i suoi monasteri e quindi la cittadinanza è veramente molto molto devota, tanto che il 21 andranno tutti in processione, andranno fino su alla Spelonca dove il santo si ritirò alla fine del 500, è stato lì per 3 anni e lì è stato costruito il Sacro Speco e quindi verrà incoronata l'immagine della scultura, la scultura del Raggi che rappresenta San Benedetto, viene incoronata una corona piena di diademi brillanti e tutta la popolazione in ginocchio bacerà il piede di San Benedetto.
Ecco presidente, questa processione parte proprio da dove parte esattamente?
Da Subiaco, a Subiaco vanno liberamente tutti i cittadini fino al Sacro Speco, poi invece al ritorno c'è un busto d'argento in processione con l'abate, con tutte le personalità sia civili, militari, ecclesiastiche e quindi dal Sacro Speco fino alla concattedrale di Sant'Andrea che sta al centro di Subiaco dove viene esposto il busto del santo, come ho detto il busto d'argento,
certo.
E viene venerato per tutto il giorno lì alla concattedrale di Sant'Andrea.
Ecco, quindi per partecipare diciamo adeguatamente a questa bella giornata lei suggerisce di essere diciamo al Sacro Speco verso che ora?
Beh, il Sacro Speco il pomeriggio, verso le 3:30, 4, anche per ammirare, per vedere il Sacro Speco.
Ah, certo,
più tardi c'è tutta la funzione, questo pellegrinaggio.
Tra poco, tra l'altro, diremo magari due parole in più proprio anche sulle bellezze artistiche del Sacro Speco e magari naturalmente qualche altro elemento relativo alla appunto a Subiaco. Io so peraltro che nella giornata del 21, al di là naturalmente della festa legata religiosa,
certo.
Legata a San Benedetto, c'è anche un altro appuntamento importante.
È molto molto importante, molto sentita, perché è la prima fiera merce bestiame che si fa lungo le strade del paese. È l'unica durante l'anno rivolta a San Benedetto, poi c'è un'altra il 10 agosto, però ecco, sono due fiere importantissime sentite da tutta la popolazione.
E quindi questo è un motivo in più naturalmente per legare l'aspetto di devozione appunto religioso, come giusto che sia, parlando di San Benedetto, a un qualche cosa che peraltro è anche importante proprio per la comunità sublacenza, ho imparato bene da come mi ha detto il Presidente, ecco, i sublacensi sono gli abitanti ovviamente di Subiaco. Presidente, un'altra cosa che ho imparato da lei, che magari possiamo ricordare ai nostri ascoltatori, che se naturalmente oggi ricordiamo fra qualche giorno, il 21 marzo, la figura di San Benedetto, c'è anche un'altra data più estiva importante legata a San Benedetto, non è vero?
Come no, l'11 luglio, che sarebbe patrono d'Europa, San Benedetto patrono d'Europa, e viene festeggiato come santo in tutta l'Europa, ecco. Però il santo veramente sentito, San Benedetto sentito, è più la manifestazione che si fa il 21, si fa tra qualche giorno.
E non a caso oggi ci colleghiamo appunto con Subiaco, grazie anche alla disponibilità del presidente dell'associazione Prologo, Giorgio Orlandi. Presidente, abbiamo parlato del Sacro Specchio, diciamo posizionandolo appunto, c'è questa processione che va fino al Sacro Specchio, però anche a livello artistico vogliamo dire due parole, ovviamente ci sarebbe tanto da dire, non possiamo dire tutto, però vogliamo dire l'importanza anche dal punto di vista proprio artistico del Sacro Specchio?
Beh sì, possiamo dire questo, che nella spelonca dove San Benedetto visse per 3 anni, addosso a questa, sulla roccia, è stato costruito il monastero chiamato Sacro Specchio, proprio per la spelonca, no? Che avvolge tutto. Quindi lì troviamo la chiesa inferiore e la chiesa superiore, intanto i pavimenti sono dei fratelli Cosmati, dei pavimenti splendidi fatti tutti con i marmi preziosi che provenivano dalla villa di Nerone, che sta al di sotto del Sacro Specchio. Poi abbiamo tutta la serie di affreschi dalla scuola umbra alla scuola senese, sono veramente molto molto belli.
Sono bellissimi, effettivamente posso confermare. Sul cammino, diciamo, venendo da Subiaco verso il Sacro Specchio, peraltro si incontra anche un altro importante complesso religioso, non è vero, Presidente?
Come no, il monastero di Santa Scolastica,
esatto,
che era la sorella gemella di San Benedetto. E è molto importante visitare questo il monastero, perché lì si conserva il primo libro stampato in Italia, no? E infatti Subiaco è chiamato anche la culla della stampa, e quest'anno hanno anche inaugurato sulla Rocca Abbaziale, e consiglio di andarla a visitare, o la Rocca, o il che contiene il museo della carta.
Ecco, tra l'altro infatti mi ha anticipato, adesso torneremo proprio a parlare proprio anche di Subiaco Paese, se così possiamo dire, però ecco, sottolineiamo ancora una volta anche l'importanza di Santa Scolastica come complesso da visitare,
no?
E si crea quindi un itinerario religioso, oltretutto in un ambiente naturale bellissimo, chi non lo conosce ne rimarrà sicuramente estasiato da questo punto di vista. Giustamente, Presidente, lei faceva riferimento alla Rocca, e comunque ecco, diciamo anche due parole proprio sull'importanza quindi di quello che c'è all'interno del paese di Subiaco, a cominciare magari, ribadiamolo, dalla Rocca stessa, perché magari si tende a privilegiare, si può anche comprendere, il Sacro Specchio, Santa Scolastica, però all'interno stesso del paese vale la pena di farci una bella passeggiata, non è vero?
Come no, quello che ha detto lei è giustissimo, perché tutti pensano sempre al monastero di Santa Scolastica e San Benedetto, mentre invece abbiamo delle altre opportunità, degli altri siti, oltre alla Villa di Nerone, abbiamo nella Rocca Abbaziale, dove è nata la Lucrezia Borgia, e questa Rocca Abbaziale era la residenza proprio degli abati commendatari, per cui è ricchissima, perché ci sono dentro nel periodo di Colonna gli affreschi dei Zuccari, bellissimi, veramente molto belli. Poi invece nel piano superiore, Pio VI, che era abate commendatario di Subiaco e tale volle rimanere, diventato papa, che fece affrescare i suoi appartamenti perché la voleva come sede estiva.
Ecco, quindi questo è un luogo, ho avuto la fortuna anche di recarmi all'interno della Rocca e posso ulteriormente confermare per quel che conta, però diciamo sicuramente è un luogo complementare che rende la visita ai luoghi sacri legati a San Benedetto e a Santa Scolastica sicuramente gradevole, oltre naturalmente all'aspetto paesaggistico naturalistico. Presidente, vogliamo dire anche le passeggiate al di là della devozione fanno bene proprio allo spirito, non è vero?
Sì, come come no. E vorrei ricordare anche che c'è il convento di San Francesco,
così, giusto,
dove venne proprio Frate Francesco, non allora santo, nel 1223, e ebbe in dono dai benedettini una chiesettina dove lui con i suoi discepoli la ingrandì e fece l'attuale convento di San Francesco, però l'attuale è nato dopo 100 anni che era morto San Francesco.
Certo. Quindi,
quindi ecco, poi da lì, questo sta sul fiume, per cui abbiamo il ponte medievale molto molto interessante, e quello che è bellissimo è tutto il percorso dell'Aniene.
Quante cose, vede, Presidente, ci ha fatto un bel riassunto in pochi...
Allora, se no, una cosa vorrei dire, se vengono, perché molti non lo conoscono, sotto il Sacro Spego, sotto Santa Scolastica, c'è un percorso per andare a un laghetto meraviglioso. Ogni volta che vengono degli amici stranieri rimangono incantati, perché è veramente molto molto bello.
Ecco, questo...
una cascata con un lago, c'è tutto il percorso che si fa in mezzo al bosco e poi appare improvvisamente questo scenario splendido.
Ecco, vede, questo per esempio io, che sono venuto tante volte in quelle zone, non l'ho ancora visto, quindi c'è sempre da
quando
scoprire.
Quando tornerà ce l'accompagnerò io.
È molto gentile, ma in ogni caso diamo è utile proprio anche per coloro che ci ascoltano, quindi grazie di queste informazioni supplementari, di queste chicche, possiamo così dire. A proposito di chicche, siamo ovviamente in Quaresima, quindi ci manteniamo anche attenti a livello gastronomico, però non possiamo non ricordare, magari anche per il post Pasqua, diciamo, dei piatti tipici della zona di Subiaco. Vogliamo ricordarne almeno un paio?
Sì, certo. E intanto, dato che abbiamo parlato dell'Aniene, dovremmo dire della trota. La trota è la caratteristica della nostra zona, del Sublacense. E la trota fatta al quarzetto, che è proprio la specialità Sublacense, questa come secondo, primo consiglierei gli strozzapreti, che è un piatto tipico di Subiaco, e con un sugo piccante, veramente molto molto buoni, e per chiudere direi come specialità prettamente di Subiaco i subiachini, che sono dei dolci di pasta di mandorla con su tutto quanto lo zucchero glassato.
Ecco.
Sono veramente molto molto buoni.
Questo...
bisogna però annaffiare il tutto con un vino che oramai stiamo producendo nella zona, il famoso Cesanese, che è un vino DOC.
Ecco, quindi questo è il menù di Giorgio Orlandi, presidente dell'associazione Pro Loco di Subiaco. Per arrivare a Subiaco, innanzitutto, presidente, ecco, come ci si arriva a Subiaco con il treno?
Con il treno, c'è il treno dalla stazione Termini fino a Mandela. Poi, scendendo a Mandela, ci sono delle coincidenze, dei pullman che portano direttamente a Subiaco, o altrimenti con la Cotral proprio da Roma a Subiaco direttamente.
E chi volesse usare invece la propria autovettura, ecco, che strada occorre fare quindi?
Conviene fare appunto l'autostrada per Pescara,
sì,
l'autostrada la 24, poi c'è all'uscita di Vicovaro Mandela la strada Sublacense che porta direttamente a Subiaco.
Quindi più o meno quanto ci vorrà di tempo da Roma a Subiaco con la macchina?
Ma un'ora.
Un'oretta, quindi questo sì, è utile anche proprio per la giornata legata a San Benedetto, che ci ha ricordato appunto il presidente, arrivare al Sacro Spego nel primo pomeriggio, ma magari anche prima, così si può visitare anche le altre bellezze di Subiaco. Io ringrazio moltissimo il presidente dell'associazione Pro Loco di Subiaco, Giorgio Orlandi, per essere stato con noi, per averci parlato come sempre con grande passione e competenza della sua città. Auguro naturalmente a lei e a tutti i sublacensi, ormai so bene come si dice, come si chiamano gli abitanti di Subiaco. Quanti sono i sublacensi più o meno?
Sui 9.000, dai 9 ai 10.000.
Ecco, tra tutti i 9 e 10.000 sublacensi, un buon periodo di Quaresima, naturalmente di Pasqua, e soprattutto una buona festa di San Benedetto. Grazie ancora, Presidente, e alla prossima volta.
Grazie a lei.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, alle www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Weekend Divino alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!